Allora, voglio condividere con voi un argomento che forse certe volte può sembrare banale o sentito e risentito, e riguarda la scelta che tante volte siamo costretti a fare tra gli idoli e Dio. E in realtà ogni giorno siamo di fronte a questa scelta, tra scegliere gli idoli o Dio. Cos'è un idolo? Parlando in modo generale, anche se molti sappiamo e conosciamo l'argomento. Un idolo è semplicemente qualcuno o qualcosa che noi mettiamo al primo posto sopra Dio, sopra ogni cosa, e ci sottomettiamo a questo idolo, a questa priorità. E praticamente un idolo non è per forza qualcosa che sempre ci piace, ok? Come magari uno, per qualcuno un idolo può essere uno sport, come per qualcun altro può essere il lavoro, per qualcun altro la famiglia, e quindi dice io devo fare di tutto per questo, per quest'altro. Per altri può essere la religione un idolo, possono essere, come sappiamo anche nel mondo cattolico, i santi, e quindi le persone mettono queste priorità. Però gli idoli tante volte sono anche qualcosa di negativo al quale ci sottomettiamo, per esempio le nostre paure, anche una paura può essere messa al primo posto tante volte, e quindi lasciando da parte Dio, lasciando da parte magari gli affetti, perché noi ci concentriamo su quella paura e siamo sottomessi a quella paura. E voglio condividere con voi il capitolo 20 di Esodo, dal versetto 1. Esodo 20, versetto 1. C'è scritto così: Allora Dio pronunziò tutte queste parole: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra, o delle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. E concludo qui la lettura perché saranno i passi nei quali ci concentreremo. Questi dal versetto 1 al versetto 17 sono i 10 comandamenti che Dio dà a Mosè. I 10 comandamenti spesso noi li mettiamo un po' da parte perché pensiamo che facciano parte del popolo di Israele, quindi cose vecchie. In realtà, giusto per dare una struttura ai 10 comandamenti, perché anche essi hanno una struttura, i 10 comandamenti in realtà ci parlano della salvezza e poi di come vivere la salvezza. Dal versetto 1 al versetto 7 praticamente parlano del rapporto tra l'uomo e Dio. Quindi prima dice i versetti che abbiamo letto, quindi di non avere altri dei, poi di non nominare il nome di Dio invano, poi dal versetto 6 al versetto 11 parla del rapporto tra l'uomo e il sabato, e il sabato rappresenta la salvezza, e sabato vuol dire riposo, che Dio lo ha istituito alla Genesi e poi lo ha dato agli ebrei, e rappresenta la salvezza. E poi dal versetto 12 al versetto 17 parla del rapporto uomo-uomo. E anche Gesù dà in Matteo una struttura, in Matteo 22, dicendo che i 10 comandamenti si suddividono nel primo grande comandamento, che è ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e la tua mente, e il secondo grande comandamento, ama il tuo prossimo come te stesso. Se vediamo, se notiamo, nei 10 comandamenti in Esodo 20, il sabato è posto nel mezzo, che rappresenta la salvezza. Questo sta a indicare proprio che noi non possiamo, l'uomo in generale, non può entrare nella salvezza se ha altri dei, se bestemmia, se nomina il nome di Dio invano, e così se lui si propone che ha solo Dio, se l'uomo si propone solo Dio come il suo Dio, allora può entrare nella salvezza e poi, avere un rapporto e praticare quindi i comandamenti di Dio, che sono di onorare il padre e la madre, di non uccidere, di non rubare, di non desiderare le cose altrui. Quindi vediamo che il sabato è posto nel mezzo, non dopo, perché l'uomo non può raggiungere la salvezza attraverso i comandamenti, e neanche prima, perché Dio vuole essere l'unico Dio della nostra vita. E vediamo che in questi versetti che abbiamo letto, vediamo che Dio al versetto 2 dice: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Questa è una premessa che Dio usa spesso verso il popolo di Israele per dire che cosa? Io sono il Signore, in realtà deve essere tradotto con il nome di Dio, cioè io sono Yahweh, il tuo Dio. Questo era per indicare non altri dei, non gli dei d'Egitto. Quindi pensiamo al Dio Sole, a Anubi e altri dei, a Set e altri dei d'Egitto. Non un uomo, ma io, Yahweh, ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Dice: Io sono il Signore, il tuo Dio. Quindi vediamo che non Yahweh, non un uomo, non il Dio Sole o il Dio Anubi, ma Yahweh è stato l'unico in grado di salvare Israele dalla dura schiavitù. E quindi vediamo come. Se Dio, dobbiamo chiederci, è il nostro Dio, se Gesù è il nostro Dio, abbiamo altri motivi per adorare, per mettere davanti alla nostra vita altri dei? Quindi il Signore anche, spesso ci ricorda anche attraverso l'Apostolo Paolo, voi non appartenete più a voi stessi, ma siete stati comprati a caro prezzo. Quindi anche l'Apostolo Paolo ricorda a Timoteo dicendo: Ricordati di Gesù risorto dai morti. E spesso noi dimentichiamo, per questo Dio ci ricorda spesso, ricordava al popolo di Israele, ricordati che io ti ho salvato, perché mi stai girando le spalle? Quindi la nostra adorazione deve essere rivolta a Gesù, al Signore nostro che ci ha salvato. Quindi la prima cosa che dobbiamo ricordare ogni giorno, Signore, grazie perché tu sei andato sulla croce, tu sei andato. Tu hai avuto il coraggio, la forza, l'onnipotenza di andare sulla croce e di salvarmi dai miei peccati, non un altro. E questo Dio lo ricorda, se leggiamo spesso l'Antico Testamento, Dio ricorda in molti versetti della sua parola che lui, il Signore, lui, Yahweh, ha salvato il popolo di Israele, non un altro. Quindi già qui Dio esclude la possibilità di andare verso altri dei per quello che lui ha fatto. Come ricorda l'Evangelista Giovanni nella sua prima epistola, dice: Noi amiamo Dio per un motivo, cioè perché Lui ci ha amati per primo. Noi non è che amiamo Dio spontaneamente così, perché noi non possiamo amare Dio spontaneamente. Però Dio si è fatto conoscere manifestando il suo figliolo Gesù e portandolo alla croce, al posto nostro. E quindi dice: il nostro amore verso Dio deve scaturire da quel gesto d'amore. E così anche al popolo di Israele Dio dice: il tuo amore per me, la tua dedizione per me deve scaturire da questo mio gesto d'amore, che ti ho salvato potentemente. Poi vediamo che al versetto 3 dice: Non avrai altri dei davanti a me. Significa non avere altro punto di riferimento davanti a noi se non Dio. Dice davanti a me. Ci sono i salmi, i proverbi che dicono, e il salmista dice: Io posto il Signore davanti ai miei occhi. Quindi se noi abbiamo un idolo, non possiamo mettere il Signore davanti ai nostri occhi, perché noi avremo sempre quell'idolo o quella preoccupazione e quindi non avremo mai il Signore davanti. Come anche in Ebrei capitolo 12. Lo scrittore ricorda dicendo: Fissate lo sguardo su Gesù, colui che è l'autore e compitore della vostra fede. Fissa lo sguardo su Gesù, nessun altro devi avere. Non importa cosa ti succede, non importa se sei gioioso e quindi dici: No, un attimo metto Dio da parte, non importa se sei triste, non importa se ti vengono tutti contro, non importa quante cose ti succedano, metti Dio davanti. E sappiamo che Israele ha passato diverse difficoltà e Dio lo ha portato anche la fede di Israele, anche i limiti. Per questo Israele delle volte mormorava, ma Dio non voleva portarlo ai limiti per per lasciarlo solo, ma voleva portare ai limiti la sua fede affinché avesse sempre solo Dio davanti ai suoi occhi. E vediamo che spesso un problema che riscontriamo appunto è che in determinati momenti della nostra vita in noi subentra l'egoismo e quindi mettiamo da parte Dio, non lo mettiamo più davanti. E quindi abbiamo diversi idoli, per esempio. Quando abbiamo i nostri impulsi caratteriali e quindi rispondendo male agli altri, e quindi noi diciamo: no, io adesso mi ha ferito e io devo rispondergli. Però vediamo che la parola di Dio ci porta ad avere autocontrollo, ci chiama ad avere autocontrollo, a sottometterci allo Spirito Santo. Però noi vogliamo il nostro. Adesso ci sono io, c'è il mio carattere, c'è il mio modo di fare, c'è il mio Dio, io. Però Dio dice: no, poni me davanti. Anche in queste situazioni. Poi un altro pericolo che oggi come cristiani abbiamo è una percezione sbagliata di Dio. A un certo punto Dio disse alla samaritana, se ricordiamo, a una donna samaritana, disse: voi adorate quel che non conoscete. E tante volte anche noi ci approcciamo a Dio, però non veramente lo conosciamo bene. Viviamo delle volte magari un cristianesimo un po' più facile, un po' più annacquato, un cristianesimo magari senza sacrificio, un cristianesimo tante volte anche come disse un autore senza Cristo. E voglio leggere, voglio portarvi in Giudici capitolo 6. Giudici 6 dal versetto 11. È la storia di Gedeone. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, abiezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo a Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatto uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Vediamo che questo giovane rivolge all'angelo del Signore delle preoccupazioni che non erano momentanee, non gli erano venute sul momento, ma erano domande e questioni che lui aveva dentro di sé da molto tempo. E per lui Dio sembrava un Dio lontano, un Dio debole. Dice: se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Poi dice: dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri hanno narrato, dicendo: il Signore non ci ha fatti forse uscire dal paese d'Egitto? Il Signore ricorda in Esodo: io sono il Dio che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non abbiate altri dei davanti a me. Però qui vediamo che Gedeone dice: mi hanno raccontato che hai aperto il Mar Rosso, hai sconfitto Gerico, hai fatto tante meraviglie e adesso siamo sotto i Madianiti, siamo schiavi. Lui non vedeva il problema. E tante volte noi ci lamentiamo abbiamo un'insofferenza dentro perché diciamo, noi raccontiamo nei nostri incontri le storie grandi della Bibbia che Dio ha fatto, noi raccontiamo le storie che Dio fa in molti posti dove vivono la fede, però in modo molto difficile e sono perseguitati. Noi raccontiamo di tante storie, ma alla fine non le viviamo. Era questo il senso che diceva Gedeone. Noi non le viviamo, diceva. Perché stare qui a raccontare delle belle storie se alla fine tu dici che sei con noi? Allora dice alla fine, forse allora ci hai abbandonati, forse noi non ci meritiamo tutto questo. Ma il problema tante volte nasce da noi. Noi pensiamo, noi subito accusiamo Dio, diciamo: ah, Signore, tu però io mi aspettavo che facevi come agli altri, ma a me non me l'hai fatto. E al versetto 25, sempre di Giudici 6, c'è scritto: quella stessa notte il Signore gli disse a Gedeone: prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro e offrilo come olocausto, usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto. E così fece Gedeone. E al versetto 35, quando i Madianiti vanno attorno al popolo di Israele per fargli ancora del male, c'è scritto, al versetto 34, ma lo spirito del Signore si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba e gli abiezeriti furono convocati per seguirlo. Vediamo che il problema nasceva dal fatto che in casa di Gedeone, non solo, ma anche di tutti gli ebrei, c'erano degli idoli. E quindi il problema era che gli idoli fermavano l'opera di Dio. Quindi gli idoli, che possono essere le nostre priorità, come possono essere le nostre paure, le nostre preoccupazioni, quindi che noi mettiamo davanti, impediscono di far fluire, di fare fluire l'opera di Dio. Vediamo che Gedeone dove ha costruito l'altare per Dio? Prima di tutto ha dovuto abbattere quello di Baal, ma ha dovuto costruire quello di Dio. Perché se noi abbattiamo le nostre adorazioni, piccole o grandi che siano, ai nostri idoli, e non costruiamo niente per Dio, alla fine ci sarà un vuoto in noi. E quindi per forza di cose dobbiamo costruire qualcosa. E quindi vediamo che Gedeone ha dovuto costruire l'altare per Dio proprio dove era in cima, dove era l'altare di Baal, al posto di Baal. Perché se noi abbiamo delle priorità e non le togliamo e mettiamo Dio, verranno lo stesso quelle priorità. Vediamo che inizialmente nei versetti precedenti che non abbiamo letto, Gedeone aveva costruito da un'altra parte l'altare, ma Dio l'ha voluto in cima al posto di quello di Baal. E un predicatore disse che se io andassi in India a predicare Gesù, gli indiani che hanno più di 3 milioni di idoli, ha detto io vado in India e predico Gesù, allora gli indiani cosa fanno? Prendono Gesù e lo mettono insieme ad altri idoli. E tante volte noi facciamo così, noi prendiamo Gesù e lo mettiamo insieme agli altri nostri idoli. Lui ha detto, questo predicatore ha continuato dicendo, io devo dire prima, secondo la parola di Dio, di togliere tutti quegli idoli per mettere solo Gesù nella loro vita. E tante volte invece noi agiamo in questo modo. Noi abbiamo i tanti idoli e anche Gesù. Anche Gedeone, anche Israele a quel tempo aveva i tanti idoli e anche Gesù. Quindi noi molte volte impediamo l'opera di Dio per questo motivo. Per questo al versetto 34 abbiamo uno scenario completamente diverso. Quale? Che quando vanno i nemici, lo Spirito di Dio si impossessa di Gedeone. E quando quindi noi toglieremo gli idoli dalla nostra vita, allora Dio agirà in modo diverso, in modo pieno nella nostra vita. Possiamo fare quante preghiere vogliamo, possiamo fare quante letture, meditazioni vogliamo, ma se non togliamo gli idoli, allora il Signore non potrà agire. E Gedeone si lamentava, non era una cosa che veniva da... nel momento quella lamentela, ma era una lamentela meditata e pensata e ripensata. Come mai hai agito nel passato e con noi no? E così la stessa cosa con noi. Noi tante volte leggiamo le storie della Bibbia, pensiamo no, ma Dio prima agiva in modo diverso, adesso agisce in un altro modo. No, Dio è lo stesso ieri, oggi in eterno. E continuando la lettura in Esodo 20, al versetto 4 c'è scritto: non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Come c'è scritto in Romani 1:21, che l'uomo ha rifiutato di conoscere Dio e ha cambiato la sua immagine, quindi facendosi delle sculture, adorando quindi l'uomo, adorando gli animali e così via. Vediamo che l'uomo cambia la gloria di Dio quindi ringraziando il dono anziché il donatore. L'uomo usa quindi la gloria di Dio, la creazione, le creature come oggetto di adorazione. Per esempio, Dio ha dato il sole all'uomo e l'uomo ne ha fatto l'oggetto di adorazione. Ma così anche noi tutt'oggi, Dio ci dà un lavoro, è il nostro oggetto di adorazione. Dio dà una famiglia, dei figli, un fidanzamento ed è il nostro oggetto di adorazione, è la nostra scultura, la nostra immagine, il nostro altare e nessuno ce lo deve toccare. Tante volte agiamo così, anche inconsciamente, oppure questo è il mio carattere, nessuno mi deve spostare da come sono io, perché questo sono io, è la mia scultura. Per questo i 10 comandamenti sono molto 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 applicabili a noi. E vediamo come anche quindi una certa importanza che possiamo avere un compito in chiesa o un talento. Allora nessuno ci deve spostare dal nostro altare, nessuno ce lo deve distruggere. Quindi costruiamo la nostra scultura come quindi la nostra adorazione. Quindi il dono viene prima del donatore e questo Dio non lo vuole. E quindi vediamo come il Signore a un certo punto al versetto 5 dice: non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Vediamo che ci sono due passaggi: non ti prostrare e non li servire. Prostrarsi può avere a che fare con un compromesso che prima o poi finisce lì, come ricordiamo per esempio Giosafat, che si murrè, il re di Giuda, che si imparentò con Acab, e vediamo che Acab era un re malvagio e quindi Giosafat fece un compromesso, quindi imparentandosi con questo re malvagio, mentre Salomone andò oltre, non solo si prostrò agli dei ma li servì pure. Quindi vediamo che tante volte noi possiamo cadere in questi compromessi con il peccato. Che male c'è? Un attimo, faccio questa cosa, oppure non vengo in adunanza, non servo il Signore, oppure ho detto questa parola brutta a quella persona, vabbè, chi lo conosce, tanto. E quindi cadiamo in questi compromessi, ci prostriamo alla nostra volontà. E il servire va oltre invece, vuol dire dedicarsi completamente alle nostre priorità. E quindi vediamo come il Signore termina e dice: punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione di verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Vediamo come il Signore, per chi lo mette al primo posto, non solo li ha salvati dal popolo di Israele, ma dice: chi invece mi mette al primo posto, chi non ha altri dei, chi mi mette davanti nella sua vita, dice: io lo benedirò molto di più. Se leggiamo, la maledizione è minore, la benedizione è più grande, perché l'intenzione del Signore non è quella di maledire, di fare del male agli uomini, ma di benedire gli uomini. E mi viene in mente una storia, che è quella di Eric Liddell, non so se l'avete mai sentito parlare. Praticamente lui era un cristiano scozzese e nel 1924 partecipò alle Olimpiadi di Parigi. Però avendo preso atto durante il viaggio per Parigi che la corsa dei 100 metri, che per cui lui si era allenato, era la sua distanza migliore, e si sarebbe svolta di domenica, e per la sua fede in Dio rifiutò la partecipazione a tale gara, come pure alle due staffette alle quali doveva partecipare, e quindi si dedicò a un allenamento intensivo per le gare dei 200 e dei 400 metri, che si tenevano in altri giorni della settimana. E lui non era accreditato tra i possibili vincitori. Però mentre correva, mentre ha fatto quella gara per cui si era allenato e non era la sua specialità, mentre correva, mentre superava gli altri sfidanti, mentre lasciava tutto il pubblico col fiato sospeso, nonostante avesse fatto quella rinuncia per Cristo, ci fu un momento di gloria perché la possibilità di vincere erano bassissime. E infatti gli altri compagni erano esperti per questa distanza più lunga, quindi passò dalle critiche di tutti all'ammirazione al punto di stabilire un record che è durato per molti anni e ha ispirato anche un film alla sua storia. Per dire che cosa? Non semplicemente di partecipare agli incontri domenicali o settimanali, perché non deve finire qui la vita cristiana, ma per dire che cosa? Che un uomo così ha dedicato la sua vita veramente al Signore, mettendolo come priorità. Perché noi tante volte per i nostri modi di fare, per i nostri modi o caratteriali o le nostre priorità o i nostri impegni, Allora diciamo che male c'è? È un attimo, scendiamo ai compromessi e mettiamo i nostri idoli davanti. E mi viene in mente, ripropongo un evento che diciamo, mi è diciamo, successo, che ho sentito mentre scendevo dall'aereo per tornare a casa. Un hostess disse a una passeggera che era spaventata di volare al ritorno, disse: Hai sentito cosa ha detto il capitano? Il pilota? Il pilota ha detto che è più pericoloso per una persona quando scende dall'aereo perché ci sono i motori che possono essere ancora in movimento e allora sono pericolosi per le persone. Ha detto il momento più tranquillo è quando sei in volo, non è quando sei a terra, perché a terra puoi rischiare di subire dei danni a causa dei motori. E quindi per dire che cosa? Mi ha fatto riflettere questo evento, per dire che noi siamo più sicuri quando siamo più vicini a Dio, quando siamo in alto, e non quando ci aggrappiamo o alle nostre paure, quando ci aggrappiamo al nostro modo di fare, quando pensiamo di perdere i doni che Dio ci ha dato. Però mi viene in mente, ed è stato anche letto stamattina, se Dio ci ha donato Cristo Gesù, non ci donerà forse tutte le cose con Lui? E abbiamo letto anche qui in Esodo 20 che le benedizioni sorpassano di migliaia di volte le maledizioni, perché Dio vuole benedire. E quindi questo per dire che cosa? Che noi dobbiamo mettere Dio non semplicemente al primo posto, ma all'unico posto. Dio non vuole condividere la sua gloria con un altro Dio, come abbiamo letto di Gedeone. Distruggi gli idoli e costruisci al suo posto il mio altare. Quindi che noi possiamo veramente cambiare anche il nostro modo di adorare Dio, cambiare nel senso di abbattere tutti quelli che sono i peccati, tutti quelli che sono le nostre priorità, i nostri desideri e mettere al primo posto Dio, non semplicemente di partecipare agli incontri e basta, perché non si deve limitare qui la vita di un credente, ma veramente che, come abbiamo visto come Gedeone, Dio a un certo punto ha agito in modo diverso. Se no noi qui saremmo tutta la vita a chiederci come mai prima Dio faceva, adesso no, come mai? E per quale motivo? Perché noi abbiamo degli idoli, per questo motivo, piccoli o grandi che siano. E non ho detto una cosa, Baal, come abbiamo letto, quel Dio vuol dire mio Signore, era il Dio della fertilità, era il Dio della sessualità, aveva tante caratteristiche a piacimento del popolo. Perché alla fine andiamo a finire così, alla fine noi non adoriamo tanto quella struttura, quella persona, ma adoriamo noi stessi, perché quegli dei erano degli dei a piacimento del popolo e ogni popolo aveva il suo stesso Dio, ma che faceva cose diverse a piacimento, quindi che lasciava libertà. E vediamo che in realtà quella libertà alla fine va a scaturire in schiavitù, perché quella schiavitù ci porta, come ai tempi di Gedeone, a essere sottomessi a un popolo. E noi sottomessi magari a questa società, a questo modo di correre frenetico, senza sperimentare la libertà dei figli di Dio, di abbracciare l'amore di Dio, di abbracciare l'amore di Dio con tutti i santi. Amen.
Amen.